tradizione, no?
Io parlo a nome dell'Università Popolare, che ospita molto volentieri questo seminario organizzato da Carlo Bolpin dell'organizzazione Esodo e da Alberto Madrigato dell'organizzazione Lemos. Come avevo già detto a suo tempo ad Alberto, l'Università Popolare ha questi spazi che volentieri mette a disposizione per queste attività, anche proprio perché l'Università Popolare nel suo statuto è proprio quello di promulgare la cultura. Approfitto per far conoscere un po' la nostra associazione, che appunto ormai 70 anni di vita, è arrivata quest'anno ad avere 1500 corsisti e 1300 soci, con 130 corsi, metà di cultura generale e metà di lingue. Tra i corsi annoveriamo anche dei corsi di filosofia, due tenuti dal nostro professor Madrigato, sempre ben seguiti, e speriamo che continua questa collaborazione. Basta, non aggiungo altro. L'unica cosa, siccome ho sentito che questo seminario andrà avanti abbastanza, ho già preavvisato una pizzeria, trattoria che è qui vicino a 50 metri. Se qualcuno ha intenzione di fermarsi dopo, adesso lascio girare un foglietto e prenoto chi desidera di partecipare. Alle 20, sì. Confermato alle 20.
Buonasera, ho guardato l'ora. Allora, il mio compito è quello di introdurre il tema e devo dire che la rivista Esodo, praticamente nel suo DNA, da quando esiste, insomma sono più di 30 anni, ha spesso riflettuto su queste tematiche, con un'angolatura anche da chi proviene dall'interno, se vogliamo, del mondo cattolico, della cristianità, però anche con molte contaminazioni con l'esterno, una di queste ormai decennale, pluridecennale, con l'associazione Nemus, ma anche con altre entità. Devo dire che il mio fare sintesi è messo a dura prova. Io ho qualche responsabilità nella scelta, non tanto del nome divino, ma del tema ce l'ho, soltanto che la mia attitudine è un po' a riflettere su queste cose un po' dal punto di vista antropologico, molto secolare, come si può dire, e quando poi ci si addentra nel merito dei linguaggi teologici, filosofici, beh, arretro e ascolto. Ecco perché mi sono preso questo spazio solo introduttivo. Però, siccome l'introduzione l'abbiamo concepita insieme, ma l'estensore è qui a fianco a me, io a questo punto preferisco leggere semmai commentare brevemente, perché questa introduzione pone molte domande, a partire dal termine stesso divino. Noi l'abbiamo identificato con questo termine, ma è ovviamente in discussione, certo fa capire molte cose. Allora leggo abbastanza velocemente, ma in modo da farmi capire, e se sono oscuro fermatemi. Allora, definire il concetto di divino, i diversi significati assunti storicamente, questo è un po' il compito di questo seminario, ma che non si ferma qui. Sono previsti successivi approfondimenti e anche forse un quaderno, anche non forse, sicuramente un quaderno della rivista Esodo. Allora, definire il concetto di divino e i diversi significati assunti storicamente. Dal mito alla secolarizzazione. A quali diverse esperienze si danno il nome di divino e di Dio? Perché dare il nome di divino a esperienze divergenti, posto che lo siano? Ad esempio, io qua, se dovessi puntualizzare qualche osservazione, lo farei. Ci sono spiritualità che non si rifanno al divino, quindi quasi in qualche modo si scinde l'esperienza spirituale da un'esperienza diretta con il divino. Qual è il senso oggi, i problemi, le contraddizioni nella vita collettiva e in quella individuale? Come dire oggi di Dio? Che terreni di confronto scambio tra le diverse esperienze del divino e di Dio? E cosa c'entra con tutto ciò l'ateismo, il cristianesimo? Andiamo a vedere. Esiste un senso, tra virgolette, naturale del divino nell'umanità, nella profonda interiorità di ogni uomo. Come tale è mistero, non conoscibile e indicibile secondo le categorie della razionalità. Qua si, insomma, si attribuisce all'accezione di divino tutto ciò che sta oltre, in qualche modo, il pensiero razionale, il visibile, il verificabile. Dio come qualcosa che va al di là della conoscenza umana. Ma il divino si identifica con Dio? Cioè, Dio e divino significano la stessa cosa? Sono solo nomi, figure per dire questa esperienza personale indicibile? E quali altri nomi? Si possono individuare due percorsi diversi. Sempre, poi valutate voi se poi sono veramente diversi. Si fa esperienza del mistero a cui si dà il nome di divino, di una realtà vissuta come bisogno interiore, immanente, totalmente secolare, come ricerca di senso, di orientamento al bene e in questo solo senso trascendente, il simbolismo primordiale della trascendenza. Mistero, divino sono quindi nomi allegorici per indicare un percorso interiore di stupore, meraviglia nel vedere se stessi, gli altri, la natura, come alterità, non semplicemente misurabili e dominabili. Questa esperienza può riguardare il positivo nel mondo, la giustificazione del male e del dolore nel mistero del bene e della vita in sé, oppure il negativo, il nulla. Un altro percorso pone questo bisogno del divino come un segno dell'immagine di Dio, realtà altra presente nella propria interiorità, nella natura, come speranza, forza, energia, nel dolore, pace interiore individuale, armonia e bellezza universale. Molte sono quindi le dimensioni e i nomi possibili. Non si tratta di un ritorno al passato né alle religioni tradizionali, semmai alla post-secolarizzazione. Poi questo concetto di secolarizzazione magari poi lo svisceriamo. In una fase in cui il passato delle religiosità forti si intreccia e si confonde con il futuro delle religiosità postmoderne, fluide e soggettive nelle forme di appartenenza. Comune, e credo che questa sia la cosa più importante, ai due percorsi è che divino e Dio non sono riducibili ad alcuna confessione religiosa. Le diverse religioni e spiritualità sono forme storiche, culturali del divino, quindi relative ai diversi contesti culturali. No, non nego che questo è l'aspetto che personalmente mi coinvolge di più e più mi interessa. Si parla di sincretismo, di religiosità fai da te, espressione della centralità della soggettività che si autodetermina nel trovare la propria realizzazione. Da una versione positivista, il divino come superstizione, fantasia infantile, superata dall'umanità adulta, dal progresso tecnico-scientifico, dalla secolarizzazione, anche se questa versione positivista forse oggi, si va oggi verso una interpretazione che non esclude, non marginalizza questa ricerca, considerata invece una risorsa, vista e studiata però come parte della dimensione esclusivamente antropologica profonda, che può e deve essere compresa e detta nel linguaggio culturale, artistico, psicanalitico, tutto interno di un orizzonte mondano, alle modalità umane del conoscere che non si esaurisce nel sensibile e misurabile, ma senza alcun riferimento al mistero e al divino, ad una trascendenza fuori dall'umano. Quindi gli si dà questo connotato molto interno all'esperienza umana. Non le religioni, le chiese, i riti, ma i linguaggi artistici e quelli dei sentimenti sono considerati luoghi privilegiati del dire, per dire questo percorso. Le religioni storiche possono diventare luoghi di confronto con chi cerca il mistero del divino se si pensano solo come espressioni storiche senza pretesa di verità? Ecco, questa è una domanda che viene posta, cioè c'è questa possibilità, cioè il fatto che non ci sia questa autoreferenzialità nella verità, e soltanto se si accetta il fatto che le espressioni religiose sono semplicemente una contingenza culturale. Però ci si pone un problema a questo punto nel dialogo, e con le fedi in una rivelazione della parola di Dio, con chi crede in Cristo morto e risorto, il confronto è possibile solo se si pensa che la rivelazione cristiana è una lettura, un linguaggio, una traduzione culturale? Cioè, è solo questo il terreno di confronto? E invece con chi pensa che la follia della croce e della risurrezione non siano solo metafore, ma evento reale, seppur dicibile in linguaggi simbolici. Il concetto è denso, poi lo sviscereremo. Qual è il rapporto con quel Dio che ha parlato ad Abramo e che si ascolta attraverso l'ordine del cuore, la ragione del cuore che sente e pensa, che però esige uscire da sé, esige ascolto di una parola che viene da fuori e rigorosità del pensiero, con il Dio di Giobbe che non spiega e giustifica il male e il dolore, e con Cristo che prende su di sé, dentro di sé, la condizione umana e il peccato? Come si possono dire il divino e Dio oggi, epoca delle passioni triste e dei sentimenti deboli? Il senso del divino e di Dio rischia di rimanere una nostalgia di un mondo ormai morto, di un Dio morto di cui si sente nostalgia, un bisogno per sé come propria proiezione e consolazione? Anche l'espressione artistica rischia di essere letta così, evitando, evaporando quel pensiero tragico presente nelle opere d'arte, che mostrano le contraddizioni non riconciliabili, lo scandalo della realtà, scusate, posto interrogativo anche questo, è una domanda. Quali segnali e quali condizioni oggi per una ricerca comune e tra chi? Poi c'è il problema di Cristo e l'ateismo, e vado a concludere. Questo ritorno in senso postmoderno al mistero del divino viene esaltato nella Chiesa cattolica. Da sempre l'apologetica cattolica infatti pensa all'uomo come naturalmente cristiano. Non solo l'uomo, ma l'intero cosmo sono immagine di Dio, secondo questa visione, dell'armonia divina. Hanno la sua impronta che solo il peccato ha nascosto e deturpato. Sempre secondo questa apologetica, chiamiamola cattolica, dallo stupore della bellezza e dell'ordine della natura si arriva a Dio se l'uomo prende coscienza della propria finitezza dentro la totalità del cosmo. Si apre un tutto armonioso che trascende l'esistenza singola. Ma problemi e domande. Questa idea del divino, come si combina con la ricerca scientifica che vede il mondo non certo armonioso ma prodotto continuo di casuali incidenti irregolari? Questa idea del divino riesce a fare i conti con lo scandalo del male e del dolore? Come si combina questa ricerca del divino con la follia della croce? Bonhoeffer considera eresia cattolica l'idea della bontà naturale dell'uomo e della natura e afferma che Dio stesso si ritrae dal mondo. Escluso Dio dalla politica, dalla natura, rimangono ora anche ancora l'interiorità e la sofferenza come luoghi della ricerca di Dio. Ma così si rimane dentro una visione del Dio tappabuchi. I diversi significati del divino costituiscono un terreno di ricerca e di interrelazione con il cristianesimo, che però ha in modo particolare un terreno di incontro con l'ateismo oggi, quello che si scontra con le domande radicali, non le rimuove, relative al nulla e a Dio. Il cristiano adulto sta nel Getsemani di fronte al Dio che soffre accanto all'uomo la morte di Dio. Nella tradizione ebraico-cristiana si ha un capovolgimento rispetto al senso comune. Non un'ascesi dall'uomo al divino, ma la rivelazione di Dio che cerca, chiama, ha bisogno dell'umanità. Cristo mostra l'amore libero e gratuito del Padre che si spoglia della propria potenza. Il volto di Dio è nell'umano, umiliato e offeso. In questa condizione umana Dio è visibile, dicibile. Ci chiediamo se ora nemmeno il paradosso cristiano, nemmeno la follia della croce può resuscitare la tensione dell'anima secolarizzata moderna, come invece seppe fare su quella antica. E se questa sia la missione del cristianesimo. Ma la secolarità non deve vivere di rendita, perché non è più pensiero di opposizione. E su di lei ora gravano interamente i problemi dell'umano. In primo luogo quello di una radicalità sempre inaudita dell'esistere, di cui il senso del divino è stato il custode, che sembra si stia perdendo. E lei che deve dimostrare di non rappresentare una fase di semplice assopimento, o che questo assopimento non è l'ultima fase dell'umano. Con la questione del divino, delle domande radicali che erano poste dalle religioni, resta ancora la indispensabile pietra di paragone dell'umano. Da qui il senso di proporre una riflessione sul divino oggi, cioè quindi l'umano come la riflessione sull'oggi dell'uomo. E la secolarità che deve essere interrogata, se cioè è capace di reggere agli interrogativi più radicali o se semplicemente li ha deposti, grazie alla rassicurazione dovuta al migliorato rapporto di forza tra uomo e mondo dovuto alla scienza e alla tecnica. nel quale cioè la potenza è passata dalla parte dell'uomo. Il problema è posto dall'assenza di Dio, dalla sua morte, dagli effetti di essa sull'animo occidentale. Insomma, le domande che venivano poste alle religioni tradizionali ora vanno rivolte alla secolarità. È questa che ha oggi la responsabilità dell'umano. Io avrei concluso l'introduzione, adesso diamo la parola a Alberto Madricarlo, Carlo Burtin, lui lo conoscete naturalmente. Carlo Burtin è presidente dell'associazione ESOL, scusate non mi sono presentato, io sono Carlo Rubini, sono un redattore della rivista, fondatore nel lontano 78. Va bene.